Antropologia applicata, protagonista del nostro dossier della settimana. Stiamo raccontando ricerche in vari campi, varie frontiere dell'antropologia, nel modo in cui si è modernizzata grazie anche all'apporto di Claude Lévi-Strauss, visto che siamo partiti dalla ripubblicazione di una sua importante biografia. Oggi parliamo con l'antropologa Nicoletta D'Asio, che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Lei insegna presso l'Istituto di Etnografia dell'Università di Strasburgo e tra i suoi ambiti di ricerca, che si muove tra antropologia e sociologia, ci sono le indagini sul genere, sull'età, sull'alimentazione, salute e categorie mediche. Ne parlavamo ieri con l'altra antropologa, la ticinese Anna Uccelli. E con Nicoletta D'Asio parliamo proprio di uno di questi aspetti, l'antropologia dell'alimentazione. E ci sono alcune ricerche che lei ha seguito, peraltro direttamente o indirettamente. Comincerei con una domanda introduttiva. Il rapporto dell'uomo con il cibo, che è da sempre uno dei principali oggetti di studio dell'antropologia culturale. Se guardiamo la società contemporanea, che cosa ci può dire lo studio antropologico nei confronti di come ci stiamo alimentando oggi?
Allora, lo studio antropologico in genere cerca di mettere in discussione tutto quello che sembra naturale e mostrarne invece un po' gli aspetti sociali, storici, e per cui penso che per quello che riguarda l'alimentazione contemporanea forse un primo lavoro da fare è proprio quello di decostruire alcune rappresentazioni molto costruite intorno al fatto, per esempio, che si mangia male, che si mangia troppo. In realtà il nostro lavoro come antropologi è proprio quello di andare un po' a snidare, direi, le differenze, per cui differenze di genere, differenze di età, di classe sociale, differenze di storie familiari, e in base un po' a tutte queste varie appartenenze cercare di capire com'è il rapporto all'alimentazione e anche come evolve, perché non è mai qualcosa di statico, di fisso, ma cambia molto, insomma, a seconda dei momenti e dei contesti. Per cui forse un primo lavoro per l'antropologo contemporaneo è proprio andare a mostrare differenze là dove invece abbiamo l'impressione, per esempio, dell'uniformità, che in tutti i paesi si mangia nello stesso modo, con gli stessi prodotti industriali, cosa che, cioè, abbiamo potuto vedere nelle nostre ricerche non è affatto vero, perché poi cambiano i modi in cui si mangiano alcune cose, cosa si prende, cosa si rifiuta. E con chi lo si mangia.
Proprio da una di queste ricerche volevo anche partire, perché voi avete fatto, lei ha coordinato anche una ricerca molto interessante sulle scelte alimentari di alcuni gruppi di uomini intorno alla mezza età. È uscito poi un libro, si intitola Uomini e diete, cibo, maschilità, stili di vita, che mette in evidenza una relazione tra alimentazione e identità di genere, è così?
Sì, è assolutamente così. Con Vulca Fidolini, che appunto ha scritto questo libro, ci siamo interrogati su come cambi il rapporto all'alimentazione in un'età particolare, che è un po' un'età di passaggio tra la fine dell'età adulta e le prime avvisaglie, si può dire così, dell'invecchiare. E è un momento in cui ci sono tante trasformazioni, il corpo cambia, appaiono i primi problemi di salute, cambiano anche le relazioni familiari o professionali, e l'alimentazione, abbiamo visto, diventa un po' più consapevole, nel senso che quello che questi uomini francesi e italiani, in particolare toscani, ci hanno raccontato è un nuovo modo, diciamo, di fare attenzione all'alimentazione e, attraverso l'alimentazione, anche di fare attenzione a chi si vuole essere, direi, tra virgolette, come uomo. E per cui abbiamo visto, da un lato, a volte il rafforzarsi di alcuni, anche con alcune immagini un po' più classiche della mascolinità, una certa mascolinità predatrice, per esempio, con un'alimentazione molto anche centrata sulla carne, e invece anche un altro tipo di maschilità, una maschilità più di cura, tanto di cura di sé quanto di cura degli altri, e per cui che prende un po' le distanze rispetto, per esempio, ai modelli paterni, interessante come questo rapporto, per esempio, con il modello della maschilità del padre venga spesso evocata, insomma, in questa fase della vita, e con un'attenzione, per esempio, anche delle dinamiche legate all'ambiente, per esempio, o alla cura dei più giovani, al fatto di voler trasmettere altri modelli alle nuove generazioni. È quello un po' che gli inglesi chiamano la caring masculinity, la mascolinità più di cura, ecco.
Sono tutti temi molto interessanti e difficile purtroppo, come dire, identificarli e approfondirli tutti, però quando si parla dell'atteggiamento anche di cura nella scelta alimentare, anche proiettandola verso le nuove generazioni, lei ha svolto anche delle ricerche proprio su come si alimentano infanti e adolescenti, qui immagino le due cose si intreccino.
Sì, e tra l'altro è abbastanza interessante vedere anche lì come spesso bambini e soprattutto adolescenti si pongano un po' in opposizione ad alcuni modelli familiari. Però rispetto a quello che per esempio ci dicevamo prima, cosa può fare l'antropologo oggi, uno degli elementi per esempio che mi è sembrato interessante della ricerca con gli adolescenti era una specie di discorso abbastanza convenuto, abbastanza stereotipato sul fatto che gli adolescenti mangiano male. E per cui quando chiedevamo a questi ragazzi di parlare del loro rapporto all'alimentazione, la prima cosa, per carità, io mangio male, non sono rappresentativo. Ma in realtà poi abbiamo visto come anche alcuni modi di mangiare associati per esempio al fast food, patatine, cibi industriali e altro, non rappresenti poi tutta l'alimentazione degli adolescenti e che quello che si fa per esempio quando si è con un gruppo di amici e quello che si fa in famiglia o nelle feste familiari in realtà sono contesti molto diversi e i modi alimentari non sono assolutamente gli stessi. Per cui almeno come antropologa è sempre importante un po' cogliere la differenza tra le rappresentazioni, quello che si dice e quello che si fa. Noi siamo andati a fare, per esempio, a svuotare i cestini della spazzatura nelle scuole per andare a vedere concretamente cosa questi ragazzi, diciamo, mangiavano. E oltre alla differenza tra la norma e quello che si fa, è anche interessante vedere cosa si fa nei vari contesti. Il modo di mangiare, per esempio, con i nonni non è assolutamente lo stesso di quello di quando si è tra amici. È un po', insomma, un elemento che a noi è sembrato veramente importante, proprio per disfare un po' questa idea dell'adolescente che mangia e beve senza nessun controllo.
Che mangia merendine, beve bevande gasate, non fa caso a quello che butta dentro, diciamo così.
Che non fa caso, sì.
Ma
Forse una cosa. Sì,
prego, prego,
prego.
no, dica.
No, che forse una cosa che appunto abbiamo ritrovato su questo buttar dentro, appunto, mi faceva un po' venire in mente. Per esempio, abbiamo notato come ci siano dei momenti proprio organizzati di trasgressione. Qui parlo della ricerca fatta in Francia, per cui non è generalizzabile, in cui, come dicono qui, dei pomeriggi in cui si fa qualunque cosa, si mangia qualunque cosa, e poi momenti di sorveglianza in cui si digiuna, in cui si beve acqua. Si mangiano dei prodotti tipo yogurt o altro che sono considerati così depurativi e forse quello su cui interrogarsi è proprio come ci sia al tempo stesso questa logica della trasgressione, ma anche questa logica della sorveglianza, del fare attenzione a se stessi, del cibo come rischio, con questi modi a volte di fare che sono completamente, direi, quasi esagerati, tanto in un senso quanto nell'altro, anche se poi il giudizio non dovrebbe intervenire, ma che sono molto forti, tanto in un senso quanto nell'altro.
Certo, io rimarrei ancora al di là di questa questione legata proprio al trasgredire consapevolmente per poi ritornare all'interno di limiti anche troppo rigidi, lei lo ricordava efficacemente. Rimaniamo sulla cosiddetta alimentazione informale che interseca questo tema, ma non lo esaurisce l'alimentazione informale. Intanto, che cosa significa, di che si tratta e che interesse c'è su queste pratiche da un punto di vista antropologico? In che modo sono cambiate le pratiche del mangiucchiare, potremmo dire?
Allora, il mangiucchiare è estremamente interessante perché appunto è qualcosa che si fa negli interstizi, si fa tra i pasti formali, per cui è tutto ciò che non è né colazione, pranzo, cena, ma nello stesso tempo è un altro modo di mangiare che suscita molta inquietudine a volte nei genitori, ma che nello stesso tempo dà luogo a degli atteggiamenti molto diversi. Da un lato, anche lì, il fatto di dichiarare ufficialmente la norma, la regola, a casa non si mangiucchia, cerchiamo di limitare quanto è possibile, eccetera. Dall'altro, quello che abbiamo visto è come molto spesso invece i ragazzi mangiucchino, ma anche lì, diciamo, all'interno di alcuni limiti temporali, per esempio, tornando da scuola, ma fino a un'ora prima di cena. Questo è un esempio che abbiamo rilevato in alcune famiglie, per esempio romane. E l'altro aspetto molto interessante non è solo questo dei limiti che si danno e del rapporto tra limiti, diciamo, formali e tutte le deroghe che sono fatte a questi limiti, è anche il fatto di come il mangiucchiare dia luogo a molteplici negoziazioni tra genitori e figli. Come dicevo in uno dei nostri interlocutori, è un modo per parlare, per continuare a parlare e per cui per mettere in discussione la regola, negoziarla e trovare un terreno d'intesa, un campo, diciamo, un ambito condiviso. E questo mostra bene che al di là del cibo, ciò che è in gioco è di tutt'altra natura, insomma, sono per esempio in questo caso le relazioni tra genitori e figli e la ricerca di una regola comune che poi, insomma, è sottoposta a notevoli poi negoziazioni.
Sì, è molto interessante. C'è un ultimo aspetto sul quale vorrei un suo parere, un suo approfondimento, visto che è uno degli aspetti che ha studiato, che è quello del legame dell'alimentazione, soprattutto in fase di infanzia e adolescenza, con alcune malattie che poi, se arrivano in quell'età, diventano croniche. Si pensi al sovrappeso, all'obesità. Qui siamo nel campo dell'antropologia applicata. In che modo l'antropologia, si mette in relazione con la pratica clinica?
Allora, è molto complesso in realtà come discorso perché da un lato l'antropologia è là proprio per aiutare il personale sanitario a vedere ciò che non può vedere, semplicemente perché è tutto ciò che accade al di fuori dello spazio, diciamo, della visita medica. E in questo senso l'apporto dell'antropologo è proprio quello di sciogliere alcuni possibili malintesi che possono sorgere, per esempio, tra il medico, il giovane paziente, i genitori, la famiglia ed altro. Nello stesso tempo penso che quello che sia anche molto importante è che siano chiare le attese da parte di tutti, nel senso che il nostro ruolo non è per forza di andare a dire a un medico cosa deve fare, è piuttosto di dirgli dove forse prestare attenzione e mostrargli appunto quello che magari a noi viene detto proprio perché non siamo medici, proprio perché siamo al di fuori da uno spazio di cura. Per cui questa dimensione mi sembra veramente, veramente importante. La dimensione applicata può anche intervenire a posteriori, cioè non solo nella costruzione del progetto, quando per esempio si discute, come a noi è capitato in una ricerca sul diabete di tipo 1 e sull'asma, abbiamo discusso con i medici presentando il progetto e chiedendo l'autorizzazione di entrare in ospedale e chiarendo un po' quali erano gli obiettivi. Quella è una fase. Un'altra fase però è quella della restituzione dei risultati. E la restituzione dei risultati è un momento molto delicato perché è un momento in cui un po' si mette alla prova quello che noi abbiamo visto, ma è anche un momento importante proprio per aprire nuovi orizzonti di ricerca. E di solito lei parlava appunto dell'ambito clinico, ma può essere anche molto interessante, ed è quello che noi abbiamo fatto, per esempio, discutere i risultati con i bambini e gli adolescenti, e proprio per raccogliere un punto di vista che non sempre, insomma, viene preso in considerazione e che non sempre arriva ad essere ascoltato.
Io ringrazio la professoressa Nicoletta Di Asio per questo ulteriore sentiero aperto nella nostra esplorazione quotidiana delle varie branche più moderne dell'antropologia. Grazie, a risentirci sicuramente e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.